Presidente Poggi, Vicepresidente Prampolini, consiglieri e consigliere, cittadini e cittadine modenesi, personale dell'amministrazione del Comune di Modena, un personale di qualità dell'amministrazione del Comune, in quest'Aula oggi pomeriggio si celebra un momento alto della democrazia cittadina. Cominciamo ufficialmente l'attività del nuovo Consiglio Comunale e il mandato politico per il governo della città nei prossimi 5 anni. Ci tengo subito a ricordare ai consiglieri eletti, sia ai veterani, sia a chi inizia e vive oggi una prima esperienza, che abbiamo tutti una grande responsabilità istituzionale. Lo dico qui, responsabilità che nel tempo è stata esercitata da molti dei presenti, e vorrei ringraziare Francesca Maletti, vorrei ringraziare i tanti consiglieri comunali che sono qui, che si sono succeduti e che ancora sono presenti e vogliono continuare a partecipare alla vita politica e sociale della nostra comunità. Ringrazio Fighi Barbolini, i nostri sindaci oggi presenti, che ringrazio davvero di cuore. Dicevo, ringrazio tutti i cittadini e le cittadine presenti e permettetemi un saluto ed un abbraccio, un ringraziamento profondo per una persona che è qui, non solo veterana del Consiglio Comunale, ma anche della storia di Modena, quella che io considero l'istituzione dentro le istituzioni. Permettetemi di mandare un abbraccio ad Aute Pacchioni. Per essere riferimento certo della libertà e della democrazia modenese. Noi siamo qui perché lo scorso 26 maggio oltre 97.000 modenesi sono andati a votare, un bell'atto di democrazia, esercitando appieno il loro diritto di partecipare alla vita democratica della nostra comunità. Le forze politiche tutte devono essere all'altezza di questo mandato popolare che è alla base della nostra Repubblica e del nostro ordinamento costituzionale. Non dimentichiamo mai questo assunto, soprattutto in questo inizio di nuovo secolo, quando alcuni mettono in discussione il valore della democrazia rappresentativa per dare spazio a nuove e nascoste forme di autoritarismo che spesso si autoalimentano di illusorie teorie sulla democrazia diretta, dove il popolo non decide ma è pericolosamente declassato ad ancella dell'ultimo leader arrivato sulla scena politica e mediatica. La nostra città, la nostra comunità sanno ancora bene quanto sia forte e giusta la democrazia, pur nelle sue complessità. Per questo, nel proprio ruolo, mentre ci impegniamo per Modena, teniamo sempre a mente che stiamo servendo le istituzioni democratiche e di valori universali ad esse collegate. Lavorare per il bene comune significa anche difendere e rilanciare la rappresentanza democratica di una comunità. Care consiglieri e cari consiglieri, nell'augurare a tutti voi un buon lavoro, voglio richiamare oggi, nella seduta ufficiale di insediamento, la centralità del Consiglio Comunale nella vita politica della nostra città. Il nostro statuto ci ricorda che il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, adottandone gli atti fondamentali previsti dalla legge e ne controlla l'attuazione. Si tratta di una grande responsabilità che dobbiamo esercitare tutti con disciplina e onore. In quest'Aula serve un confronto democratico vero e profondo, anche aspro a volte, non ci spaventa, ma sempre rispettoso dei ruoli e delle persone. Tutte le buone idee per la città qui debbono avere cittadinanza e meritano di essere discusse, indipendentemente che provengono dalla maggioranza o dalla minoranza, poiché l'interesse pubblico è al di sopra di tutte le divisioni di schieramento. Seppure nelle differenze, sono fermamente convinto che abbiamo tutti una grande denominazione comune, Modena, la nostra città. Modena è la Modena che unisce, la Modena che amiamo profondamente. Iniziamo questo nuovo mandato amministrativo in un contesto politico nuovo determinato dalle recenti elezioni europee di fine maggio. A differenza di quanto troppo frettolosamente pronosticato dai media e dai commentatori politici, non c'è stata, per fortuna, alcuna valanga sovranista e populista negli Stati membri dell'Unione. Per fortuna, dico, perché il nuovo Parlamento europeo, votato da oltre 200 milioni di cittadini, vede una nettissima maggioranza delle forze politiche europeiste concordi su un'idea di Europa unita e forte, unico modo per essere rilevanti nello scacchiere globale in grande trasformazione. La nuova rappresentanza democratica eletta a Strasburgo è maggiormente diversificata rispetto a 5 anni fa, ma senza dubbio ha prevalso chi vuole andare avanti con l'Europa e le istituzioni europee, lavorando per cambiarle, sì, e spero per cambiarle al meglio. Tutte le grandi famiglie politiche europee sono presenti in Parlamento. E a loro spetta il compito di rilanciare l'azione politica verso gli Stati membri e verso le regioni, trascurate in questo rapporto con l'Europa. E giova ricordarlo, sono le regioni il vero punto di caduta concreto delle strategie comunitarie. La nascitura Commissione europea nei prossimi 5 anni ha un'enorme responsabilità storico-politica. Indicare lo scenario continentale dal 2030 al 2050, collocando i valori fondamentali della Carta di Lisbona a servizio dell'intero pianeta. Speriamo che il governo non isoli l'Italia e non lo faccia arretrare, perché noi, Modena, siamo una città europea. Modena è una città di medie dimensioni, sì, ma dalle incredibili eccellenze. Deve rimanere con la testa in questa dimensione europea, protagonista virtuosa, assieme alla regione Emilia-Romagna, dell'opportunità internazionale di sviluppo. Una Modena che cedesse al localismo, alle politiche di cortile sotto casa, sarebbe una Modena debole, isolata, più povera, più sola. Al contrario, servono una città, una comunità protagonista dal basso, a braccetto con tutte le altre municipalità degli Stati membri, in particolare quelli fondatori dell'Unione Europea, che si ritrovano da oltre 20 anni nella rete dei comuni attivi a Bruxelles su economia, sociale, lavoro, ambiente, mobilità ed energia. Per costruire una coscienza collettiva, per costruire una contaminazione, per ritrovare il senso umano, ambientale, economico, solidale dello stare ed essere europei. Il voto in Italia del 26 maggio va letto nelle dinamiche che ho appena descritto, ma c'è di più. Gli elettori hanno consegnato al dibattito politico 2 dati strutturali che devono essere analizzati con grande attenzione, in particolare all'interno del campo del centro-sinistra. Il primo dato riguarda la differenza del comportamento elettorale tra grandi e piccoli centri, o se preferiamo tra nuclei urbani consolidati e la periferia diffusa dei piccoli comuni. In questi diversi contesti gli elettori hanno cercato e fornito risposte diverse a un problema comune e primario, ovvero la ricerca di risposte ad una pluralità di sicurezze, da quella economica a quella ambientale, passando per quella sociale e ovviamente quella del controllo del territorio e della repressione delle attività criminose. La ricerca di una città e di una comunità tranquilla, antidoto alle tante insicurezze, è un dato di fatto che la politica deve fare proprio. Soprattutto quella politica che per vocazione ha da sempre messo avanti i diritti dei più deboli, l'equità e il progresso sostenibile. L'altro dato strutturale che emerge dalle elezioni in Italia è la differenza tra l'esito del voto europeo e quello comunale. Nella stessa giornata, con due schede contemporaneamente in mano, tanti elettori hanno voluto lanciare un doppio segnale. Da un lato un'indicazione forte alla politica nazionale e alle componenti politiche dell'attuale maggioranza di governo, dall'altro lato, un giudizio sulla capacità di governare sul territorio e al funzionamento degli enti locali. Aggiungo che il bipolarismo tradizionale, centro-sinistra e centro-destra, è tornato di moda con forza nella scelta dei sindaci. Occorre grande rispetto per la scelta democratica espressa in maniera chiara dagli elettori italiani e serve una riflessione profonda. Sarebbe un errore per tutta la politica non cogliere ciò che è accaduto. Ciò che è successo alle elezioni comunali di Modena rappresenta un caso esemplare. La vittoria al primo turno è non solo un chiaro riconoscimento al lavoro fatto in questi anni dall'amministrazione uscente, ma è anche la prova plastica che il centro-sinistra unito vince. Gli elettori modenesi hanno valutato positivamente la nostra città, quella della Modena in movimento, in cui, come ho spesso detto in questi anni, le cose accadono. Contemporaneamente gli elettori hanno riconosciuto al candidato sindaco e al rinnovato centro-sinistra una visione della città, una visione ambiziosa, un programma ragionato, serio, proiettato verso il futuro. I numeri assoluti ancora più delle percentuali non mentono. A Modena città, rispetto a un già positivo risultato nel voto europeo, il centro-sinistra supera la soglia dei 50.000 voti. Mi pare questo una valutazione positiva di tutta l'alleanza di centro-sinistra, che ringrazio. Questi dati sono ovviamente fonte di grande soddisfazione per me e per tutta la maggioranza. Il nostro ringraziamento va alle modenesi e ai modenesi che ci hanno dato fiducia, ma che certamente non ci hanno consegnato una cambiale in bianco. Dobbiamo meritarci questo credito attraverso il lavoro e dobbiamo essere consapevoli che i cittadini misureranno il nostro operato giorno dopo giorno. Il difficile viene adesso, ma le responsabilità non mi spaventano. E non spaventano nemmeno la nuova giunta che ho appena nominato e che oggi ho presentato per la prima volta in Consiglio Comunale. La nuova squadra di governo, oltre al sindaco, composta da 9 assessori, persone competenti di alto profilo politico e professionale, tutti loro conoscono e amano Modena e hanno la mia piena fiducia. A tutti loro ho chiesto lealtà alle istituzioni e all'amministrazione comunale, ma contemporaneamente ho chiesto autonomia di pensiero e innovazione per realizzare il programma di mandato. Alcuni di loro hanno già condiviso con me i precedenti 5 anni di amministrazione e quindi hanno già sperimentato il metodo di lavoro di giunta. Questo metodo non cambierà. Continueremo a discutere con la massima collegialità, condividendo problemi, soluzioni possibili, senza anacronistiche divisioni formali tra le diverse componenti settoriali. Sono sempre più convinto che per dare risposte a un mondo pieno di problemi complessi servono grande umiltà e ascolto. Per questo motivo la divisione delle deleghe tra il sindaco e gli assessori è ponderata il più possibile per far funzionare l'organizzazione interna della macchina comunale, che vedrà fin da quest'estate una riorganizzazione dei settori e dei servizi. Come sindaco, in questi 5 anni voglio dare il mio contributo al processo, ad un processo naturale di ricambio della classe dirigente. È un tema anche generazionale, ma soprattutto di qualità delle persone su cui occorre fare un grande investimento, perché sono le persone appassionate, competenti, che fanno la differenza e costruiranno la Modena del futuro. Questo vale per la politica, vale per la politica tutta, ma anche per il resto della società civile. Lo voglio dire in modo chiaro, sarò un papà intransigente e duro. Sarò un papà intransigente e duro. Perché le conquiste vanno meritate con tanto studio, con tanto impegno e tanta passione. Questo lo dico innanzitutto per la mia squadra, per la politica. Questo è un punto chiave di responsabilità. Allora, caro Presidente, consigliere e consigliere, componenti della Giunta, dobbiamo affrontare il programma di governo con cui la coalizione di centrosinistra ha vinto le elezioni e il solco nel quale incanalare le azioni di governo nei prossimi 5 anni, di cui il Sindaco è garante. Le linee di indirizzo 2019-2024 sono il primo atto politico su cui il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi. Il programma sottoscritto dal Partito Democratico, Sinistra Unita per Modena, Modena Solidale, Verdi, Più Europa e Volt è ampio, dettagliato e orientato a costruire la città del futuro. È composto da 4 parti che illustrerò solo per punti in questa relazione. Il primo è l'identità e le prospettive, il secondo lo sviluppo intelligente e sostenibile, il terzo il sapere, l'inclusione e la creare, il quarto l'autonomia e la democrazia. Il nuovo centro-sinistra, sottoscrivendo il programma, ha condiviso una premessa di futuro. Modena, per merito innanzitutto dei modenesi, è una città in cammino. Il nostro compito è accompagnare e guidare la città che vuole crescere, migliorare, orgogliosa della propria storia costellata di conquiste sociali e civili, fiera della propria tradizione di buon governo. La nostra amata Modena non può rimanere prigioniera della conservazione e della paura. I valori che ispirano l'azione politica sono quelli della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà. C'è l'onda lunga dell'antifascismo e della resistenza che ci accompagnano verso il futuro. Solo su questi principi è possibile fondare un futuro di sviluppo sostenibile, di coesione, di giustizia sociale, di tutela e promozione della dignità delle persone e di riconoscimento e valorizzazione dei saperi e dei meriti. La legalità e le sicurezze, come dicevo prima, declinate al plurale, perché noi le vogliamo sempre declinare al plurale, sono un punto qualificante del programma. In campagna elettorale ho detto sempre: Modena è più forte della paura. Uniti contro le insicurezze, per seguire la legalità con diritti e doveri. Ai problemi reali che la società modenese ci pone, alle paure e alle incertezze delle persone, acuite dalla crisi economica e dalla crescita delle disuguaglianze, si risponde con politiche serie, competenti e responsabili. Le risposte non si trovano soffiando sulle paure, agitando i problemi, inventando impraticabili scorciatoie di chiusura. Le bugie comunque hanno le gambe corte e i cittadini chiedono giustamente rispetto e soluzioni concrete per contrastare la criminalità, soprattutto quella organizzata e di stampo mafioso, vera emergenza nazionale. Questo compito è innanzitutto dello Stato, che deve agire con leggi giuste e fondi adeguati sul territorio, a servizio e sostegno delle forze dell'ordine. Per combattere la criminalità in tutte le sue manifestazioni, noi chiediamo anche oggi al Governo di coprire le carenze di organici di carabinieri, di polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e garantire la piena attuazione del patto Modena Città Sicura. Tra qualche mese ci dovremo trovare con il Governo per aggiornare il patto Modena Città Sicura. Le leggi e la magistratura devono garantire processi celeri e certezza della pena. Per parte nostra confermiamo il nostro impianto e soprattutto il nostro impegno per la cittadella della giustizia, con il Tribunale di Modena che deve mantenere la propria sede in centro storico. Confermiamo anche la politica di valorizzazione del corpo di polizia municipale, la piena copertura degli organici, i servizi di prossimità e l'H24. Proseguiremo poi gli investimenti per la videosorveglianza ed estenderemo le esperienze degli assistenti civici fino all'espansione ancora del controllo di vicinato. Permettetemi anche in questa occasione di ringraziare gli oltre 1.800 volontari che ogni giorno sono lì sentinelle dentro la città. Anche loro, insieme a noi, sono consapevoli che non ci si difende da soli. Non servono armi più facili in mano alle persone. Dobbiamo difenderci insieme, tutti, facendo la propria parte, come sa fare una grande comunità. In quest'ottica comunitaria di attenzione al più debole, è necessaria una specifica attenzione all'emergenza dei femminicidi e delle violenze di genere. Sicurezza a Modena significa anche lotta alla ludopatia, avanzamento nel campo della sicurezza informatica. Su Primo Fonte continueremo a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, patologico. Sull'altro tema punteremo sui saperi delle nuove generazioni, grazie anche agli investimenti insieme all'università, col data center innovativo e quindi anche con le nuove sfide tecnologiche. La tutela del territorio e la centralità delle pratiche del sistema di protezione civile sono altre configurazioni fondamentali del concetto di sicurezza. Il sindaco è autorità di protezione civile come vuole la legge. Il centro unico di protezione civile di Marsaglia, regionale, assieme al centro comunale di Via Morandi, sono i nostri riferimenti certi, assieme ai nostri straordinari volontari, che anche in questo caso, quelli della protezione civile, ringrazio di cuore. Il miglioramento sismico, la prevenzione e l'adattamento del sistema delle acque sono la priorità. Serve che lo Stato e la Regione mantengano i tempi e gli impegni su tutti i cantieri già da quest'estate per proseguire gli investimenti che sono programmati all'interno della rete idraulica provinciale. Parlando di sicurezza, il nostro programma di governo fa un lungo e giusto approfondimento sui diritti e i doveri, anche dei migranti. Anche in questo caso, dopo oltre un anno di governo nazionale, la propaganda sta drammaticamente lasciando spazio alla realtà. I numeri stessi del Viminale stanno facendo crollare un castello di bugie elettorali, sia in termini ai reati commessi, sia per quanto concerne la quantificazione del fenomeno migratorio. La politica del governo a trazione leghista non risponde né alla domanda di accoglienza di chi fugge dai drammi umanitari, né alla domanda di sicurezza dei cittadini italiani. La politica voluta dal Ministro degli Interni crea una massa di persone irregolari, anche a Modena, sono oltre 55 le persone abbandonate, facile preda del lavoro nero e della criminalità, persone nel limbo che la destra non riuscirà a riportare indietro e non potrà recludere. I tagli ai programmi di accoglienza hanno mandato in difficoltà le prefetture italiane, che vedono andare deserti i bandi con il rischio di scaricare le tensioni sulle città. Contestualmente i rimpatri sono ben poca cosa rispetto alle mirabolanti promesse. Le questure non hanno il personale amministrativo per gestire gli iter delle richieste. Entro il 2030 andranno in pensione oltre 30.000 poliziotti. Ne realizzano, ne preparano 3.500 all'anno. Abbiamo chiesto, nell'incontro con il sottosegretario, un piano straordinario per recuperare forze, perché sennò non si arriva mai in fondo neanche a superare la fase dell'emergenza dei pensionamenti. L'impronta del cosiddetto decreto sicurezza non aggiunge alcun elemento positivo nella direzione di una gestione virtuosa del fenomeno. Lo abbiamo verificato con il sottosegretario. Nelle sedi ufficiali sparisce la demagogia e ci si confronta in modo più serio e più istituzionale. Anche il CPR, concepito inizialmente come un centro per la permanenza temporanea in attesa di rimpatrio, si sta trasformando in un inaccettabile centro di reclusione e pertanto siamo contrari, così come ipotizzata, alla sua apertura a Modena. Sebbene il Comune non abbia poteri diretti su questi temi di competenza dello Stato, nel nostro programma proponiamo un'alternativa alla visione della destra, fatta di umanità, buon senso, dialogo, interazione delle culture, rispetto dei diritti e rispetto dei doveri. Le nostre proposte sono qui, nero su bianco. Come sindaci pretendiamo di essere ascoltati dal governo. Inoltre speriamo in un sussulto d'orgoglio del Parlamento, che dopo le occasioni perse del passato dovrebbe fare due cose semplici: discutere una nuova legge sui flussi migratori, per cercare di ragionare su flussi migratori regolari, così da abrogare la nefasta legge Bossi-Fini e riprendere la discussione sugli ius culture. Da Modena lanciamo però anche un'altra proposta concreta che per primi abbiamo provato a sperimentare dal 2014 assieme al mondo del volontariato e del terzo settore. Nei confronti degli immigrati che si trovano o rischiano di trovarsi in condizioni irregolari e abbandonati a se stessi, noi riteniamo che si debba dar corso a un patto di accoglienza e di lavoro. L'ho chiesto tante volte, l'ho chiesto a quello precedente di governo e l'ho chiesto anche a questo. Il risultato purtroppo è stato uguale. Quindi non c'è proprio, si vede che a Roma c'è una malina, come dico io ogni tanto, che non riesce a capire qualche fondamentale. Abbiamo detto, ma scusate, proviamo a creare questo patto di accoglienza e di lavoro. A fronte di un percorso di accoglienza e di integrazione, gli immigrati dovranno rispondere e mettersi impegno, e mettersi a servizio della comunità, con lavori di pubblica utilità. Ripeto, diritti e doveri, accoglienza e lavoro, utilità per la collettività. Questo deve diventare un progetto, esempio per Modena, Emilia Romagna, e portarlo a livello nazionale. Io credo che questo dobbiamo continuare a batterlo per ottenere un risultato. Quando i nostri cittadini stranieri sono andati ad imbiancare, sono andati a imbiancare le scuole, lo stadio, hanno tagliato l'erba, eccetera, il pezzo dei nostri umarel ha cambiato umore nella relazione. Quindi questo è importante. Il lavoro e lo sviluppo economico sono ovviamente al centro, perché poi se riuscissimo a fare i corsi di formazione anche per queste persone, con le imprese che li vorrebbero, ma non possono fare i corsi, perché questo è un percorso che blocca anche queste opportunità. Modena deve voler dire più occupazione, buona occupazione, realizzazione dell'individuo, qualità dei salari, rispetto dei diritti dei lavoratori. I segni positivi dell'economia locale degli ultimi anni ci dicono che il nostro tessuto economico è rimasto forte e reattivo e che siamo sempre una locomotiva dell'economia nazionale. Le imprese di lavoratori sono una ricchezza fondamentale della nostra comunità. Ciononostante, il livello di crescita, il tasso di disoccupazione, la distribuzione del reddito restano per me ancora insoddisfacenti. Con particolare riguardo al lavoro dei giovani e al gap retributivo delle donne. Urge una politica nazionale di aumento degli investimenti pubblici e di sostegno agli investimenti privati, nonché un taglio al costo del lavoro in un contesto fiscale progressivo ed equo, cioè, per me, l'esatto contrario della flat tax. L'introduzione di un salario minimo garantito, se non fatto con cognizione di causa, rischia di essere controproducente, come hanno giustamente sottolineato i sindacati e il mondo delle imprese. Io penso che la sperimentazione locale che abbiamo fatto con l'assessore Urbelli per il patto di cittadinanza, che era una sperimentazione che avevamo provato a misurare, dovrebbe trovare una valutazione nazionale, perché ancora una volta diritti e doveri ti do e tu dai. Alla fine, prima di tutto mi porti gli esami, poi ti metti a disposizione della società e in cambio ti sostengo per andare avanti. Il patto di cittadinanza farebbe sintesi della rincorsa al reddito di sostegno per non lavorare. Allora, su questa dinamica noi dobbiamo continuare a dare spazio alle imprese, dobbiamo continuare a portare in consiglio comunale Sblocca Modena. Occorre completare gli investimenti sulle infrastrutture tecnologiche, le reti a banda ultralarga e completare le connessioni per accompagnare lo straordinario processo di innovazione e crescita che è in atto in settori strategici come l'IT, la meccanica, l'automotive, l'intelligenza artificiale, con il ruolo fondamentale dell'università. Servono poi le infrastrutture di collegamento e di logistica, in primis riuscire a far funzionare lo scalo di Marzaglia, di Nazzano e la Complanarina. Incontrato ieri, ancora una volta, devo convocare gli incontri qui per cercare di sbloccare anche queste opere che sono di competenza di Autostrade per l'Italia. Il 24 di luglio faremo un'altra verifica per cercare poi di arrivare a consegnare l'opera al governo. Lo sviluppo economico e occupazionale non è possibile, ovviamente, senza un robusto settore del commercio e dell'artigianato di servizio ai cittadini e alle imprese. La liberalizzazione delle licenze commerciali, l'esplosione dell'e-commerce, hanno profondamente modificato le dinamiche di consumo e di accesso al consumo. Per questo serve predisporre un piano urbano del commercio che, facendo leva sui fondamentali parametri urbanistici, consente di non abbandonare i processi a un mercato sregolato. In questo ambito ecco una proposta presente nel programma, che confermiamo anche oggi. In centro storico siamo pronti a tagliare l'IMU per 2 anni ai proprietari degli immobili se essi si impegnano a ridurre del 50% i canoni di affitto per i giovani commercianti o artigiani. Modena deve poi continuare ad investire su un'agricoltura di pregio sostenibile, con al centro non solo le tante produzioni di pregio protette. Sapete, noi siamo il secondo comune agricolo della provincia, rappresentiamo il 50% dei DOP IGP del territorio regionale, insomma siamo qualcosa di molto potente e di molto produttivo, col biologico, con le filiere corte, col chilometro zero. Dobbiamo continuare ad investire. La proposta su economia e lavoro del programma di governo non sarebbe completa senza riferimenti puntuali alla cooperazione, che è un grande valore del nostro territorio, e all'economia solidale, tratti distintivi della città e della provincia modenese. Infine, come metodo generale di confronto con tutti i portatori di interesse, l'amministrazione comunale intende rinnovare quel patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di Modena nel suo territorio, tenendo la testa nelle innovazioni più profonde europee. Lo sviluppo economico e la creazione di lavoro deve andare di pari passo con l'idea di una friendly and easy city, una città amica, una città per tutti. Il nostro scopo è promuovere nuove relazioni sociali nei luoghi di lavoro e in ogni ambito della vita cittadina. Il primo campo di prova è quello della cittadinanza digitale, dove tutte le generazioni devono trovare opportunità e ritrovarsi in mano una vita più semplice e veloce. Per questo serve allargare ancora le scelte che abbiamo fatto per il Wi-Fi pubblico, la cablatura completa di tutte le aree industriali e un intenso programma di lotta al digital divide. Il Comune, in maniera coordinata con i già esistenti sistemi nazionali e regionali, deve continuare ad essere al centro di una rivoluzione digitale che consenta di risparmiare tempo e risorse al servizio dei cittadini, quindi la pubblica amministrazione e le tecnologie di relazione con i cittadini. Per una città a dimensione di tutti serve poi una qualificazione diffusa dello spazio pubblico. Abbiamo in mente un piano straordinario di cura della città per eliminare le barriere architettoniche ancora là dove sono, recuperare le zone di degrado, garantire la miglior fruizione degli spazi pubblici, mantenere e alzare gli standard di verde delle infrastrutture della mobilità dolce. Nella visione di una città a misura d'uomo, il centro storico sarà oggetto di un piano speciale. Esso rappresenta il biglietto da visita di Modena agli occhi del mondo e come tale va curato, fruito, promosso, con grande sensibilità e con continuità. Il centro storico, oltre ad essere luogo di commercio e servizi, deve continuare ad essere il teatro naturale dei principali eventi cittadini, allo stesso tempo è necessario prestare pari attenzione alle istanze dei residenti. I lavori in corso per una nuova Modena sono partiti. Nei 5 anni trascorsi, la spesa in conto capitale del Comune ha raggiunto e superato i 250 milioni di euro diretti e indiretti. Per scuole, strade, piazze, piste ciclabili, case, sedi culturali, sportive, sociali, tecnologie per la comunicazione, servizio al cittadino, sicurezza, rigenerazione urbana. Un elenco di tutto ciò che è in movimento è improbo, ma alcuni esempi attesi da tanto tempo dai modenesi è doveroso farli. La Diagonale, l'ex MCM, il bando periferie nord, la fascia ferroviaria, il recupero del liceo Sigonio in centro storico, il bosco di Vaciglio, la riqualificazione di piazza Mazzini, la ristrutturazione delle scuole Carducci, i primi investimenti nell'ex ospedale Fence. Le opere pubbliche però svolgono appieno il loro compito se sono coerenti con la pianificazione urbanistica della mobilità. Per questo motivo la prossima approvazione definitiva che faremo qui in Consiglio Comunale, dopo una fase di dibattito con la città, del piano urbano della mobilità sostenibile rappresenta una priorità, ma serve ovviamente dialogo con la città, poiché gli obiettivi del piano sono obiettivi impegnativi e quindi bisogna far partire una larga partecipazione. Assieme al PUM, se necessario, concludere la riforma urbanistica a partire dal RUE, che porterà alla redazione poi del nuovo piano urbanistico generale, in sostituzione del vecchio PSC. La gestione della fase transitoria ha avviato un percorso che disegnerà la città dei prossimi 30 anni. Il nuovo PUG recepisce appieno non solo il settimo programma di azione ambientale dell'Unione Europea, che fissa al 2050 l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero, ma anche la nuova legge urbanistica regionale che stabilisce che, sempre al 2050, il consumo ulteriore di suolo sia contenuto entro il 3% del territorio urbanizzato. La riforma dell'urbanistica modenese è partita con i piedi per terra e lo sguardo lontano. Non è più che un argomento rinviabile per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. La forte impronta ambientale della programmazione urbanistica va inserita nella più ampia strategia di contrasto al cambiamento climatico. La vera sfida politica globale del nuovo secolo. Gli asset internazionali su cui siamo chiamati a lavorare sono la mitigazione, la riduzione delle emissioni del CO2, le polveri, l'adattamento, il tema dell'acqua, del calore, gli eventi meteo estremi. Modena è pienamente in linea con gli obiettivi 2020-2030 dettati dal patto dei sindaci dell'Unione Europea, in compagnia di tutti gli altri comuni che partecipano alle reti europee sul cambiamento climatico. Occorre però fare di più, anche grazie alla progettualità della nostra Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. La qualità ambientale del futuro dipenderà anche da altre due matrici, la gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare e il ciclo dell'acqua pubblica per usi civili e industriali. In questa consigliatura 2023-2024 il Comune di Modena assieme ad Atesi sarà impegnato a innovare e migliorare le performance gestionali del ciclo idrico integrato, selezionando un nuovo gestore sempre che a Roma non cambi qualche normativa, non abbiamo ancora certezza. Per quanto riguarda i rifiuti, Modena deve non solo rispettare ma anche andare oltre gli standard e gli obiettivi della legge regionale sull'economia circolare 2017. La quantità della raccolta differenziata e la qualità dell'effettivo recupero dei materiali sono due pilastri su cui indirizzare ancora di più l'azione del Comune nei confronti dei prossimi gestori dei rifiuti urbani assimilati, che vincerà la gara ATESI 2019-2020. La tariffazione puntuale è il punto di approdo al 2021. Infine, come ovvia conseguenza di tutto questo, lo smaltimento tramite termovalorizzatore dovrà diventare nel tempo e con realismo un punto di riferimento, di riflessione per trovare un approdo all'autosufficienza territoriale fino alla dismissione programmata di questo tipo di impianto al 2034 e quindi per quella data ragionare sulle nuove tecnologie presenti in quel momento. Urbanistica, mobilità e ambiente non possono avere una efficacia concreta se non si attuano politiche pubbliche che concorrono a rendere Modena attrattiva per le residenze e per i servizi per il turismo. Io credo che uno degli elementi che noi dovremo riflettere e pensare con attenzione sarà proprio quanto livello di attrattività possiamo aumentare sia sulla città universitaria che sul turismo. In merito alla capacità di attrarre residenti si parte da un dato tendenzialmente da invertire. Negli scorsi decenni circa 26.000 giovani hanno scelto di abitare nei comuni della cintura e questa eredità non è più sostenibile per ragioni di ordine demografico, fiscale e ambientale. Una città attrattiva deve essere smart e Modena ha già ottenuto riconoscimenti di livello regionale e nazionale. Le prossime tappe sono dettagliate nel programma, ma cito tre titoli. Rete MAN pubblica, bando ultralarga presso i 37 plessi delle 10 istituti comprensivi, implementazione dei servizi online per i cittadini e le imprese. Modena, come città turistica, è già oggi una scommessa vinta, ma guai a fermarsi. Diventare definitivamente un centro di interesse turistico significa essere non solo attrattivi, ma anche attraenti. Abbiamo opportunità eccezionali da offrire. Siamo città d'arte e sito UNESCO. Siamo capitale della Motor Valley. Abbiamo le eccellenze enogastronomiche del Belcanto. Siamo circondati dai paesaggi di pianure e montagne unici. Possiamo lavorare sempre di più sulla musica e sui grandi eventi, continuando la sfida iniziata con Expo 2015, poi portata avanti con l'evento di Vasco. I dati del 2018 hanno confermato che l'aumento dei turisti è ormai strutturale e con il supporto dell'amministrazione e gli operatori del commercio e dei servizi al turismo si stanno adeguando alla crescente presenza degli stranieri nella nostra città. Anche su questo sta cambiando un pezzo di città. Stanno aumentando i B&B, abbiamo relazioni forti con una trasformazione, anche qui utilizzando le tecnologie, con Airbnb e le altre dinamiche della modernità. Care consigliere, cari consiglieri, oltre a questa dinamica per noi c'è qualcosa di molto profondo, il nostro sistema di welfare. che deve diventare ancora più universale nel diritto di accesso e differenziato nelle risposte per soddisfare i bisogni delle diverse età della vita. La longevità è una grande sfida della nostra comunità. Corrispondere alla peculiarità delle persone e seguire l'evoluzione della società. Architravi del welfare, oltre al sistema pensionistico, sono il servizio sanitario pubblico, la scuola pubblica, sui quali è indispensabile un superiore impegno di bilancio dello Stato. A Modena serve confermare e migliorare ulteriormente il proprio sistema scolastico. Serve l'ambizione di essere un modello virtuoso per l'Italia e in linea con i migliori standard europei, con gli intesti nidi e le scuole di infanzia. La qualità della scuola pubblica e delle reti di istituti convenzionati è la risposta al pericolo della secessione dei ricchi, da un lato, con scuole inclusive delittarie e della guerra tra i poveri, dall'altro, con istituti dilaniati dalla riproduzione di strutture e di fratture sociali scarsamente formative. Il programma prevede di aumentare il bilancio corrente della pubblica istituzione e di aumentarlo di 1 milione di euro per aumentare i costi, per cercare di sviluppare i posti, la qualificazione dei servizi e la didattica. Finanziare la formazione del personale, prolungare gli orari, sostenere disabilità e fragilità, flessibilità. Vengono inoltre confermati tutti gli interventi sul disagio giovanile e sulla dispersione scolastica. A seguito delle riorganizzazioni compiute in questi anni, MEMO si sta qualificando come centro di valenza provinciale, in grado di sostenere e accogliere il percorso di qualificazione e di autonomia del sistema scolastico modenese. In questo mandato l'amministrazione vuole rafforzare la funzione di MEMO, avvalendosi delle migliori professionalità interne ed esterne presenti sul territorio. Dalla scuola all'università. Modena deve continuare con convinzione il percorso intrapreso per diventare sempre di più una città, tutta insieme, una grande città universitaria, di rilevanza nazionale. Unimore ha registrato negli ultimi anni una crescita costante del numero di iscrizioni, con percentuali significative di fuori sede e la nascita di nuove relazioni con prestigiosi centri di ricerca a livello internazionale. Unimore è riconosciuto come un sistema formativo universitario e scientifico di alto livello, proiettato su scala internazionale ed è importante riferimento per l'economia del nostro territorio. Il Comune è dunque, doverosamente, un interlocutore dell'Ateneo su diversi fronti, residenze di studenti, immobili, tecnologie, per la didattica, mobilità, servizi, qualificazione del tempo libero e dentro al patto per la crescita la definizione della strategia di sviluppo della nostra comunità. Oltre alla scuola, Modena deve continuare ad essere una città della prevenzione, del benessere fisico, del welfare e della salute. L'eccellenza del servizio sanitario e dell'assistenza alle persone è il primo tassello fondamentale di questa strategia, che ha visto nell'unificazione del Policlinico e dell'ospedale Baggiovara un grande elemento di innovazione. Le case della salute avranno la funzione di avvicinare i cittadini e l'assistenza sul territorio, mentre l'hospice territoriale previsto a Baggiovara nella Villa Montecuccoli offrirà opportunità finora inesplorate. A fianco della sanità e dell'assistenza c'è un forte investimento sui servizi per gli anziani, sia a domicilio sia tramite le strutture territoriali di prossimità. Le nuove case protette, il nuovo Ramazzini, la Madonnina, Santa Caterina, sono il principale investimento a sostegno della non autosufficienza. Oltre agli anziani, l'assistenza e il supporto pubblico dovranno mantenere e potenziare gli interventi sui minori disabili, in coerenza con le priorità del piano di zona. Servirà un impegno straordinario sul fronte della lotta alla povertà e all'inclusione sociale, perché questo è un tema fondamentale e a maggior ragione serve questo sforzo di fronte ai tanti e fondati dubbi che le ricadute delle misure nazionali avranno sui territori. Il reddito di cittadinanza, come il reddito di inclusione già esistente, è una misura contro la povertà, ma gli enti locali sono totalmente esclusi dalla sua gestione ed applicazione, addirittura anche alla conoscenza, anche alla conoscenza. Per cui il rischio è che qualcuno, se non riusciamo a trovare un sistema, sia sostenuto due volte e qualcun altro neanche una volta. Questa misura, se non si integra correttamente con l'azione di welfare locale, rischia di creare sovrapposizioni e contraddizioni. Invece alla nostra comunità serve l'esatto contrario, spendere bene in maniera integrata le risorse pubbliche per rispondere alle tante necessità delle famiglie. Continueremo a lavorare sostenendo con risorse comunali migliaia di famiglie attraverso politiche generative di sostegno al reddito, interventi innovativi sui minori e contrasto al disagio e alla forte dispersione scolastica, rafforzando la tenuta del sistema complessivo di welfare nel solco del patto sottoscritto con gli stakeholder cittadini. Serve un nuovo impegno per sostenere le persone in povertà assoluta e senza fissa dimora. Aumentare in modo consistente, purtroppo, in pochi anni. Manterremo le politiche attive proprio del servizio casa e svilupperemo gli interventi per dare una risposta alle situazioni di emergenza abitativa. Poiché il welfare vuole dire persone, utenti e centinaia di operatori, il Comune sarà al fianco di tutti loro, destinatari e protagonisti del welfare stesso. Sosterremo il personale, gli assistenti sociali, le OSS, dai medici agli infermieri, passando per gli amministrativi e gli educatori, con adeguate politiche di formazione, sicurezza e adeguatezza degli organici. Il Comune infine si confronterà anche con le nuove prospettive del welfare aziendale, inteso come integrazione e arricchimento dell'offerta pubblica. Nel programma abbiamo scritto che Modena deve sapere, includere e creare. A fianco del welfare la nostra città è e deve continuare ad essere una città della cultura, dello sport, del tempo libero. Nel programma abbiamo scritto chiaramente quali sono gli obiettivi della politica culturale che l'amministrazione dovrà intraprendere, diventando sempre più soggetto con le nuove scelte che abbiamo messo in campo di stimolo, di regia e di coordinamento. Modena deve ambire alla costruzione e alla strutturazione di un sistema culturale integrato che coinvolga in una rete virtuosa centro e periferia, gli istituti, i poli di interesse culturali e le esperienze innovative del territorio, e quindi il coinvolgimento. Come noto, in questi anni il Comune si è concentrato in modo particolare su due grandi progetti strategici per la cultura modenese: il polo della creatività all'ex MCM e il polo culturale Sant'Agostino Palazzo dei Musei Ospedale Estense. In questo mandato vogliamo vedere i primi risultati concreti, anche in termini di ristrutturazione, sulla città di questi grandi investimenti. La musica leggera, anche grazie al Music Hub di via Morandi 71, continuerà ad essere un eccezionale volano per la creatività giovanile e credo che dovremo mettere la testa nel progetto per il polo della musica e della solidarietà proprio in tutto il comparto dell'ex Anglo. La lirica e il bel canto consentiranno a Modena di continuare a stare sulla scena internazionale. Grandi nomi alle straordinarie eredità culturali, Luciano Pavarotti, e cercare Raina Cavaibasca ancora una volta che è lì, e mandare un abbraccio da questo consiglio, mandare un abbraccio di grande stima, di grande affetto a Mirella Freni. Rappresentano un valore inestimabile per il nostro territorio. In uno slogan proseguirà l'idea di una Modena città del bel canto. I grandi eventi sono parte integrante dell'offerta culturale e promuovono a 360 gradi l'immagine di Modena. Confermeremo il Festival della Filosofia, la Notte Bianca, la Notte Giallo Rock, le celebrazioni del Maestro Pavarotti, il Motor Valley Fest, i programmi di Modena Amore Mio, e coglieremo tutte le occasioni per portare in città grandi concerti, utilizzando gli spazi e le infrastrutture esistenti, come ad esempio lo Stadio Braglia. E avete visto che già per il 2020 c'è già un evento con Tiziano Ferro e ce ne sarà un altro presto che sarà annunciato. A fianco dell'offerta culturale, Modena continuerà il suo impegno sullo sport, che rimane uno strumento straordinario di formazione e prevenzione sanitaria. A Modena, città dal cuore olimpico, lo sport è un'eccellenza sociale. Il programma del centro-sinistra prevede nel quadriennio 2019-2024 un impegno complessivo di 12 milioni di euro tra spesa corrente e conto capitale per impiantistica, progetti, attività, sostegno alla pratica sportiva e rapporto con le scuole. L'idea da perseguire è quella di uno sport universale con un sostegno che va dalla realtà di vertice alle società di base, al fianco del CONI, mondo paraolimpico ed enti di promozione. Anche nello sport i grandi eventi possono dare un valore aggiunto, come ha dimostrato in questi ultimi anni il Giro d'Italia o il volo internazionale al Palapanini. Vi informo anche che con gli alpini stiamo ripresentando la candidatura di Modena per ospitare nei prossimi anni la Dunata Nazionale. Consiglieri e consigliere, il nostro programma di governo rivendica il riconoscimento del ruolo fondamentale dei comuni e l'autonomia degli enti locali. Modena ha combattuto lunghe battaglie politiche a favore dei territori, contro il centralismo, i tagli ai trasferimenti e all'appesantimento burocratico. Purtroppo le conquiste ottenute sono state indebolite dall'azione dei governi centrali e anche l'attuale governo, nonostante gli ormai reconditi trascorsi federalisti della Lega, non ha invertito la rotta. Anzi, ve lo dico in modo chiaro, sta peggiorando, perché noi proprio dei rapporti non ne abbiamo. La città non si governano da Roma e per questo guardiamo con favore al percorso dell'autonomia intrapreso dalla Regione Emilia-Romagna, che deve essere sviluppato dentro in un disegno di governance innovativo della Regione Emilia-Romagna. I modenesi sanno decidere sul loro futuro, non hanno bisogno di essere tenuti per mano. Ancor peggio, non abbiamo bisogno di circolari che ci impongono di fare quello che qualcuno vuole. Un comune deve essere un punto di libertà e la responsabilità di portare avanti un patto territoriale con i propri cittadini, in materia di servizi erogati, di copertura economica degli stessi, organizzazione della macchina interna. Contestualmente ai comuni servono risorse certe per gli investimenti pubblici di qualificazione urbana, così da poter superare l'ormai datato sistema degli oneri di urbanizzazione. Un comune più autonomo, più forte e più libero significa anche avere le condizioni per una democrazia ed una partecipazione più aperta. La prassi degli incontri pubblici del sindaco e della giunta nei rioni della città e nelle frazioni deve essere mantenuta e potenziata, vi assicuro che sarà mantenuta e potenziata. Nella scorsa consigliatura c'è e anche stato un importante lavoro che abbiamo fatto per gli istituti di partecipazione. La democrazia rappresentativa è stata integrata con la robusta iniezione di istituti di democrazia diretta, reali e certificati, utilissimi ad ampliare la partecipazione dei cittadini. Per completare questo percorso occorre riprendere in mano la disciplina dei consigli di quartiere voluti con forza a Modena dopo la sciagurata abolizione da parte di Roma delle circoscrizioni. Consigliere e consiglieri, componenti della Giunta, il programma di governo, come ho cercato di rappresentare, è straordinariamente impegnativo, quanto stimolante. Abbiamo l'opportunità di proiettare Modena in una nuova dimensione di sfida. Per farlo sarà decisivo il primo anno di governo cittadino. I modenesi vogliono subito sentire risposte e già in quest'estate saremo tutti chiamati, o per primo, a prendere decisioni importanti. Non c'è tempo da perdere. La città che vogliamo è concretezza per creare lavoro, unita contro le paure e le insicurezze, giusta per aiutare chi è in difficoltà. La Modena dei prossimi anni deve essere piena di opportunità, verde, compatta, ma soprattutto rigenerata, con una mobilità più efficiente, con valori di equità e di solidarietà sempre al centro dell'azione amministrativa. La sfida che ci si presenta è tutt'altro che semplice, soprattutto perché Modena non è avulsa dal quadro politico nazionale su cui mi soffermo in conclusione del mio intervento. Sono preoccupato. Sono molto preoccupato del contesto politico ed economico che il governo Lega 5 Stelle finge di non vedere e sul quale c'è totale incertezza. Da un lato l'instabilità politica del governo rende impossibile qualunque programmazione. Dall'altro lato i soldi non ci sono e quindi la manovra di autunno, nonostante i servi e le battute di Salvini e Di Maio, rischia di essere drammatica per gli italiani. Eliminare l'aumento dell'IVA, mantenere le promesse elettorali della flat tax e rispettare le regole europee per non cadere sotto la sorveglianza della Troica è praticamente impossibile. Lo sanno tutti, lo sanno anche loro. Se non al prezzo di drammatici e devastanti tagli, mi arrivano gli echi da Roma di cosa stanno discutendo sulla sanità, sulla scuola, sugli enti locali, per non dire dei pensionati che si sono già visti decurtare l'assegno di giugno. Finanziare tutti in deficit, sfiorando il tetto del 3% del rapporto col PIL, condurrebbe a quella che gli esperti chiamano espansione restrittiva, nel senso che l'aumento vertiginoso degli interessi sul debito vanificherebbe ogni misura espansiva della domanda e già ora, come sappiamo, lo spread ha contribuito alla brusca frenata dell'economia nazionale. Ovviamente il Comune di Modena leggerà le carte, in primis del cosiddetto decreto crescita e del preoccupante sblocca cantieri. Una cosa deve essere chiara fin da subito, i modenesi hanno già dato, e questo lo dirò in ogni sede, i modenesi hanno già dato. Giù le mani dagli enti locali, dalla sanità pubblica, dai servizi della pubblica amministrazione che i nostri cittadini hanno conquistato nel corso degli anni. Io sarò e noi saremo, come sempre in questi 5 anni, in prima linea a difendere Modena e la qualità di vita della nostra comunità. Non faremo passi indietro, perché siamo convinti della Modena che vogliamo, siamo convintissimi della Modena che vogliamo e dello straordinario valore che ha la nostra comunità. Saremo in campo per Modena e per l'Italia, perché il futuro del Paese che è in discussione è il futuro delle nuove generazioni sulle cui spalle non possiamo scaricare altri debiti e alle quali non possiamo lasciare in eredità un territorio fragile, città in declino, un ambiente sfibrato, una società ancor più diseguale e ingiusta. No, state tranquilli, a Modena questo non può succedere. L'esperienza del centro-sinistra di Modena è un messaggio di valore nazionale. L'Italia ha bisogno di vedere nascere in tempi brevi un'alternativa di governo credibile all'attuale maggioranza, divisa su tutto e unita soltanto dall'occupazione del potere. Ha bisogno di un centro-sinistra rinnovato, unito e plurale, capace di ritrovare nelle periferie sociali, con parole serie e responsabili ma chiare e forti, nuova passione per vincere le paure e riaccendere la speranza. Grazie di avermi ascoltato, Modena è la nostra passione, è la nostra grande passione. Avanti per cercare di continuare a costruire opportunità, ma soprattutto perché il futuro per noi a Modena deve continuare ad abitare qui. Grazie di cuore.